Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Aldo Dalla Vecchia, autore televisivo, giornalista e scrittore, ha da poco pubblicato con la casa editrice Grafe.it il volumetto dal titolo L'occhio magico, breve storia della televisione italiana. Ci racconterà questi 70 anni di televisione, considerando quanto questo mezzo abbia inciso culturalmente e socialmente, partendo dai primi programmi per arrivare ad oggi. Aldo Dalla Vecchia, che televisione è stata quella italiana quando è nata, quando ha cominciato a funzionare e con quale altre si confrontava nel mondo?
Ma la televisione italiana nasce, come molti forse sanno, domenica 3 gennaio 1954. Non è la prima televisione a nascere nel mondo, addirittura i primi esperimenti di televisione risalgono, come racconto nel mio libro L'occhio magico, pubblicato da Grafe.it, agli anni 30. Ma addirittura a Torino si parla di radiovisione a partire dalla seconda metà degli anni 20, per cui la TV italiana nasce nel 54 dopo almeno un ventennio di sperimentazioni a Torino, Milano e Roma, e nel resto del mondo esiste già la televisione. Per esempio negli Stati Uniti esiste già da qualche anno, gli Stati Uniti in questo senso sono un po' un faro per tutto il mondo. Quella che nasce in Italia è una televisione ingenua. Io lo chiamo il primo decennio di televisione, che in realtà è poco più di un lustro, l'età dell'innocenza, perché è l'età in cui si è ancora candidi, in cui la televisione non è consapevole di se stessa, dei propri mezzi, delle proprie capacità, ed è forse anche un'innocenza perduta vista con l'occhio di oggi e con la prospettiva dell'uomo moderno. Però una televisione piena di personaggi interessanti, di trasmissioni, per esempio c'è il primo quiz in assoluto con già Mike Buongiorno, e Mike Buongiorno, voglio ricordare, che è già presente il primo giorno di trasmissioni della televisione con un programma di interviste che si intitola Arrivi e partenze, in cui c'è Mike Buongiorno giovanissimo che intervista personaggi famosi che stanno transitando da porti e aeroporti d'Italia, per cui il grande Mike, che forse è la figura emblematica dei primi 70 anni di televisione, c'è già il primo giorno. E il primo annuncio viene fatto dalla signorina Buonasera, come si diceva allora, Fulvia Colombo. E una cosa che mi piace sempre ricordare, la ricordo anche nel libro, che essendo la televisione allora quasi tutta in diretta, non viene registrato quel primo annuncio che è l'inizio della televisione, il primo vagito della televisione, tanto che 10 anni dopo, nel 1964, quando si festeggiano i primi 10 anni di piccolo schermo, l'annuncio deve essere ripetuto come se fosse di 10 anni prima, per cui è il primo fake della storia della televisione, corrisponde addirittura al primo annuncio in assoluto.
Senta, cose interessantissime. Possiamo dire comunque che questi 70 anni rappresentano, ma un po' ce l'ha accennato, un importante spaccato di vita sociale, culturale, della politica e dell'economia del nostro paese.
Assolutamente sì, perché io un'altra cosa che mi piace ricordare, sulla quale sono perfettamente d'accordo, la televisione ha insegnato l'italiano agli italiani. Magari a qualcuno può non piacere sentire questa definizione, ma l'italiano medio, l'italiano molto basico di Mike Buongiorno, ha comunque unito l'Italia, che era un'Italia di regioni in cui si parlava quasi esclusivamente il dialetto, per cui quell'italiano medio, che non era certamente un italiano forbito, di Mike e degli altri primi presentatori, ha contribuito a insegnare l'italiano agli italiani, così come c'erano anche trasmissioni dedicate agli analfabeti per poter avere la licenza elementare, per cui lo scopo pedagogico della televisione degli albori è assolutamente certo, certificato e molto lodevole anche.
Certo, ricordiamo tutti la famosa scuola di Alberto Manzi, che anche lì ha messo la penna in mano a non si sa quante persone che hanno, grazie a lui hanno fatto un salto di qualità. Senta, poi se non ricordiamo anche grandi registi, grandi attori, veramente dei nomi importantissimi. Ecco, lei ci propone questo suo lavoro con dei a pezzi, ma ovviamente che si intrecciano l'uno con l'altro, ma vorrei capire come ha costruito questo lavoro.
Allora, io il lavoro ho fatto i miei procedimenti consueti, ossia prima mi faccio uno schema mentale e mi scrivo sul block notes quello che voglio sia lo schema del libro, dopodiché metto insieme decine e decine di libri che ho su quell'argomento, in questo caso la televisione, mi sembra che fossero tra i 70 e gli 80 volumi, tutti letti o addirittura letti più volte. Per esempio, c'è la storia critica della televisione italiana di Aldo Grasso in 3 volumi e 2000 pagine, che ho letto credo alcune decine di volte. Oramai potrei partecipare a un quiz perché la so a memoria. Ho guardato tutto quello che è stato fatto, detto e scritto sulla televisione fino a questo momento e ho cercato di fare qualcosa che non c'era. Il qualcosa che non c'era era una breve storia della televisione italiana, ossia uno sguardo in campo lungo, che è anche un po' un modo molto, molto moderno, credo, per i ragazzi d'oggi che non c'erano, per chi non era presente, raccontare in pillole la televisione decennio dopo decennio, per cui l'ho divisa per decenni. Ogni capitolo è un decennio, dagli albori della televisione ad oggi. Ciascun decennio ha delle caratteristiche ben precise. Dico soltanto che gli anni 50 sono l'età dell'innocenza, in cui la televisione è ancora molto, come dire, semplice e innocente e non ancora consapevole delle proprie potenzialità. Alla fine del libro poi ci sono due appendici, una è dedicata alla televisione prima della televisione, per cui tutti gli esperimenti che vengono fatti sulla televisione, che si chiamava radiovisione agli inizi, addirittura dai primi del Novecento e concretamente dalla seconda metà degli anni 20 in Italia. E la seconda appendice invece riguarda la critica televisiva, perché insieme alla televisione è nata anche la critica televisiva nella seconda metà degli anni 50, sulla quale si esercitavano fior di letterati, non soltanto critici televisivi, visto che è un termine che nasce proprio con il nascere della televisione. E oggi il più grande in assoluto, il più longevo, è Aldo Grasso del Corriere della Sera. Io, che sono un lettore ancora di quotidiani di carta, non mi perdo nessuna delle critiche di Aldo Grasso, che è il più autorevole e riconosciuto critico televisivo della televisione italiana.
Senta, per molto, abbiamo già accennato, ma vorrei ritornare su questo fatto: per moltissimi che non potevano avvicinarsi per lontananza, per questioni economiche, per tantissimi motivi, che non avevano la possibilità di avvicinarsi anche culturale a teatri, a cinema, a mostre, a biblioteche, che cosa ha rappresentato?
Beh, la televisione ha rappresentato un'enorme opportunità, perché si poteva andare al cinema rimanendo a casa vedendo dei grandi film, si potevano conoscere le grandi opere teatrali, le operette, i grandi classici del teatro, per cui la televisione degli inizi è un grande luna park anche culturale, soprattutto culturale, con grandissimi attori di teatro che si mettono alla prova e mettono in scena tutta una serie di classici del teatro. Ricordo poi anche quelli che allora si chiamavano i romanzi sceneggiati, che oggi sarebbe la fiction, come si dice oggi, ma allora i romanzi sceneggiati erano le versioni televisive di grandi romanzi, come potevano essere I Promessi Sposi, per cui la televisione ha un grandissimo intento educativo, ma non solo intento, ci riesce anche, perché chi non può andare in biblioteca, chi non può andare al cinema, chi non può andare a teatro ha questa piccola scatola magica, io lo chiamo nel titolo del mio libro l'occhio magico, perché in qualche modo è un occhio magico sulla realtà.
Certamente, ricordiamo soltanto, mi veniva in mente il Mulino del Po, credo con regia di Anton Giulio Maiano, che ha riempito forse in qualche modo le biblioteche dei contadini.
Certo, è solo un esempio tra i tanti perché soprattutto negli anni 60 e 70 i classici adattati per la televisione sono come dire, la norma, per cui ci sono fior fiore di registi, fior fiore di attori che attingono a piene mani al repertorio letterario non solo nazionale ma anche
Sì, internazionale,
internazionale.
è vero, è vero. Aldo Della Vecchia, noi la ringraziamo moltissimo di questo piccolo contributo che ci ha dato, ma come sempre rimandiamo i nostri ascoltatori alla lettura dell'Occhio Magico, di questo suo sintetico libro, ma direi esauriente da tutti i punti di vista. E poi lei ci fornisce titoli e altri suggerimenti per andarci a informare ulteriormente. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie mille, ci sentiamo con il prossimo libro. Grazie.
Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination.
Riprendiamo con la seconda parte di Non Solo Cultura e con Daniela Pizzagalli, con titoli e riassunti di alcuni libri da poco pubblicati. Daniela, come sempre, grazie, grazie, e ci affidiamo allora a te per una serie di titoli di libri che vadano bene in questo periodo.
Sì, perché sappiamo che tra poco ci sono le vacanze di Pasqua, non sono tantissimi giorni, però spero che ci sarà qualche ascoltatore che vuole acquistare una novità per leggere qualche cosa durante il periodo pasquale. E, ho un elenco sia di romanzi che di saggi, un po' per andare d'accordo con qualsiasi tipo di interesse. Comincerei con un saggio che però si legge veramente come un romanzo. Si intitola L'uomo con lo scandaglio. L'autore è lo svedese Patrick Svensson, è edito da Iperborea, che come sappiamo è la casa editrice che si occupa soprattutto di autori scandinavi, ed è un racconto sulla storia del mare. Quindi immaginiamoci quanti spunti ci sono. L'uomo con lo scandaglio racconta proprio da quando l'uomo ha cominciato a interessarsi degli abissi marini, E quindi sia dal punto di vista dell'archeologia, sia dal punto di vista della scienza, della zoologia, e ci sono anche biografie di personaggi straordinari che hanno dedicato tutta la loro vita allo studio del mare. Per cui mi sembra che sia una lettura adatta proprio per tutti e anche per tutte le età, perché comunque è scritto in un modo molto piacevole, non troppo scientifico, per cui questo uomo con lo scandaglio è una lettura che va proprio bene anche per prepararsi alla bella stagione.
Benissimo.
E passiamo a un altro tipo di saggio, questa volta un po' di gossip, però gossip d'autore. È uscito un bel libro di Lawrence Linner per Garzanti che si intitola Capote's Woman, il titolo è stato lasciato quello in inglese, ma ovviamente in italiano, Le donne di Truman Capote. Sapete che è quell'autore famosissimo di tanti saggi narrativi, soprattutto A sangue freddo, per cui vinse il premio Pulitzer. Lui
anche Colazione da Tiffany.
Bravissima, ecco, è proprio qui ti volevo, perché con Colazione da Tiffany entrò nel bel mondo newyorkese e divenne confidente, lui anche era omosessuale, divenne confidente di tutte le riccone di New York e ha raccontato anche le loro avventure, fra l'altro anche cose in realtà irriferibili, di personaggi come, tanto per dire le più note, la Lee Redswill, cioè la sorella di
Jacqueline Kennedy,
la moglie di Ken, e Marella Agnelli e tante altre. Però quando pubblicò appunto questi articoli in cui parlava di loro senza reticenze, poi gran parte di loro naturalmente gli voltarono le spalle, lui poi finì veramente in miseria, abbandonato da tutti. Comunque
c'era anche fra gli suoi invitati a queste feste che faceva in bianco e nero bellissime, la famosa Elsa Maxwell, che era la pettegola.
Certo, era una sua invitata che poi contribuiva a renderlo famoso con i suoi articoli. E quindi è divertente per vedere quel mondo ormai scomparso, così, e tutti i retroscena naturalmente, che riguardano Kennedy, Onassis,
certo,
Agnelli,
certo,
e tanti altri.
Ecco, staremo qui a parlare, ma ti sollecito al
adesso
prossimo libro.
Adesso un romanzo che appassionerà soprattutto quelli che hanno i cani e amano i cani, però è molto piacevole. È di un autore francese, Cédric Sapin Defour, è uscito per Salani e ha avuto un grandissimo successo in Francia. Il titolo Il suo odore dopo la pioggia racconta la storia di questo giornalista, scrittore, che ha preso un cane da cucciolo e l'ha seguito per tutta la vita, naturalmente, e qui lui racconta insieme la vita sua e del suo cane, di come diventano i cani domestici che sono in casa, diventano veramente delle presenze e degli affetti importantissimi. Oggi che vediamo in giro quanto è diffusa l'abitudine appunto di avere come amico in casa un cane, questo Il suo odore dopo la pioggia piacerà senz'altro a moltissimi.
Daniela, allora ancora un ultimo titolo?
Chiudiamo con un giallo di E.G. Finn, che divenne famoso per La donna alla finestra, con cui hanno fatto anche un film, e adesso ha pubblicato Mia cara Miss Hunter per Mondadori, ed è piacevole anche perché è una criminologa che va in casa di un famoso giallista per scrivere insieme a lui le sue memorie, e ne capiteranno di tutti i colori, quindi è un giallo un po' insolito che consiglio molto.
Ecco,
ormai siamo arrivati alla fine, mi resta tempo di fare tanti tanti auguri di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori.
Grazie Daniela, ci risentiamo il mese prossimo. termine anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e l'appuntamento è per venerdì prossimo. Grazie e risentirci.